Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera. Buonasera a tutti voi che siete sintonizzati sulle onde di Radio Maria. Vi è stato annunciato già dai miei amici il tema dal Monte dell'Ascensione al Monte della Missione e questa sera desidero parlarvi nella luce radiosa della festa liturgica dell'Ascensione, festa che riguarda non solo il Signore Gesù, ma la nostra stessa umanità, che Gesù fa entrare con sé nella gloria. Allora, siete pronti per un magnifico viaggio? Un viaggio della mente e del cuore? Appunto, perché questa sera vi propongo un viaggio sui monti, dal Monte dell'Ascensione al Monte della Missione. Cosa significa? Lo vedremo subito, prendendo come mappa le letture di questa festa, il racconto di Luca e quello dell'Evangelista Matteo. Solo Luca ci racconta per sé la scena dell'ascensione come l'abbiamo in mente noi, con il Gesù che benedice, il Gesù benedicente, che dalla cima del Monte degli Ulivi ascende al cielo con lo sguardo su Gerusalemme, è la magnifica visione che si vede dall'alto del Monte degli Ulivi, e quindi un Gesù che non sa staccare gli occhi dalla città santa, la città amata, e i suoi apostoli, i discepoli che guardano invece in su, a lui finché una nube lo sottrae dai loro sguardi. Ecco, questa scena è così cara a Luca che la racconta due volte. Alla fine del Vangelo, che è il suo primo libro, la sua prima opera, e all'inizio della seconda opera, gli Atti degli Apostoli, perché Luca ha scritto, per così dire, un'opera in due volumi, e indirizzati sempre alla medesima persona, Teofilo, che è un nome simbolico, colui che ama Dio, l'amante di Dio, siamo tutti noi, no? Ebbene, il racconto dell'ascensione è come un ponte tra la storia di Gesù e quella della Chiesa. La storia terrena di Gesù finisce proprio con l'apparizione già il risorto, che dopo 40 giorni conduce i suoi apostoli, i suoi discepoli verso Betania, quindi sul Monte degli Ulivi, dalla parte che scende già verso il deserto. Betania è un luogo oltretutto evocativo, molto forte, gli amici di Betania, Marta, Maria, Lazzaro. Ed ecco, sul Monte degli Ulivi, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Che cosa vuol dire veniva portato? Vuol dire da Dio, è un così una forma passiva per indicare che Gesù è portato da Dio nella sua gloria. Ed essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Se volete è un'esagerazione, no? Saranno anche usciti dal Tempio ovviamente a mangiare, ma è un modo molto espressivo e simbolico per indicare come Luca vede la comunità, la vede piena di gioia, tornare dal Monte degli Ulivi a Gerusalemme e nel Tempio che continuavano a frequentare, dunque il Tempio di Gerusalemme era ancora lì, per forza, perché verrà distrutto dopo. Luca racconta l'ascensione di Gesù e quindi, di ritorno da questo evento, la comunità va nel Tempio a lodare, benedire il Signore. Bene, questo racconto dell'ascensione, vi dicevo, Luca ce lo presenta anche all'inizio del volume secondo, cioè gli Atti degli Apostoli che raccontano la storia della Chiesa primitiva. E c'è una domanda, vi ho detto che anch'esso gli Atti degli Apostoli è diretto a Teofilo ed è proprio Luca che si premura di fare il raccordo. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Dunque, il Vangelo, ce lo dice Luca, racconta tutto quello che Gesù fece dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. E come inizia il secondo volume di Luca, gli Atti degli Apostoli, proprio con questa narrazione. La narrazione degli Atti degli Apostoli noi l'ascoltiamo nella liturgia di questa festa come prima lettura. E andando avanti nel racconto, Gesù dice ai suoi: riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e sarete testimoni di me a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nuve lo sottrasse ai loro occhi. E si stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Ed entrati in città salirono nella stanza al piano superiore e lì Luca ambienta la prima grande novena, la novena di Pentecoste. Dall'ascensione alla Pentecoste i nostri sono riuniti con Maria nel cenacolo in preghiera in attesa del Santo Spirito. Ecco, questo è Luca. Luca ci ambienta dunque sul monte dell'Ascensione. Però io avevo promesso un pellegrinaggio che dal monte dell'Ascensione porta al monte della missione. Qual è? Qual è? Ecco, se noi prendiamo il Vangelo di Matteo, il Vangelo che la liturgia ci fa leggere in questo anno liturgico, quindi anche nella festa dell'Ascensione quest'anno, leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, e Matteo non racconta l'ascensione. Il Gesù di Matteo non se ne va per niente, non viene visto portato via dalla nube, ma il Gesù di Matteo dice: ecco, come a dire, aprite gli occhi, io sono con voi e sono in mezzo a voi fino alla fine del mondo, fino alla fine del tempo. Allora, chi ha ragione? Non fatemi questa domanda, perché non si tratta di chi ha ragione, chi dice la verità. Sono vere tutte e due le cose. Sono modi di raccontare. Luca ci dice che Gesù è sottratto al nostro sguardo. Non lo vediamo più come l'hanno potuto vedere i suoi discepoli, anche la gente fisicamente, quando passava per le vie della Galilea o è salito a Gerusalemme, curava i malati, accarezzava i bambini, insegnava le folle, è stato sottratto al nostro sguardo. Beh, già la morte lo aveva sottratto, aveva messo fine alla sua vita terrena. Dopo la risurrezione i Vangeli ci parlano delle apparizioni ai testimoni privilegiati, alle donne anzitutto, perché la prima apparizione nel racconto di Matteo è proprio alle donne, anche Giovanni concorda, Gesù appare anzitutto a Maria di Magdala, quindi le donne, Maria di Magdala è la prima che può dire ho visto il Signore e corre piena di gioia ad annunciare ai suoi fratelli, fratelli di Gesù, cioè gli apostoli, ho visto il Signore e tutto quello che gli aveva detto. E cosa aveva detto il Gesù risorto a Maria di Magdala? Ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Questo è in Giovanni 20. Quindi anche Giovanni ci dice della ascensione, però non ce la racconta. L'unico che racconta questa scena in modo plastico, che possiamo appunto anche narrarla ai bambini e anche noi, la iconografia, si serve di questa narrazione lucana, utilizza Luca per dipingere, perché con le parole di Giovanni, ascendo al Padre mio e Padre vostro, come fanno i pittori che scena dipingono, vero? Invece Luca è plastico, racconta. Ma il Gesù di Matteo ci offre invece un'altra prospettiva. Matteo, e non è, dicevo, chi ha ragione, ma è vero l'uno e l'altro. È vero che Gesù se ne va, è vero che Gesù resta. Come resta? Resta con il suo spirito, resta nella sua chiesa, resta nella sua parola, resta con noi, soprattutto quando noi, ascoltando la sua parola, usciamo non solo dalla porta di casa, ma usciamo da noi stessi, dal nostro egoismo, proprio per andare verso gli altri a portare la bella notizia. E allora ecco il Vangelo che la liturgia ci propone in questa domenica, in questa festa dell'Ascensione, è preso dalla conclusione di Matteo, siamo al capitolo 28, i versi 16-20, ed è un appuntamento della massima importanza, perché è il primo e l'ultimo incontro dei discepoli con il Signore risorto. Il primo, sì, perché i discepoli non hanno ancora visto Gesù risorto, secondo Matteo. Chi lo ha visto sono state le donne. E cosa dicono le discepole, le donne, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 28? Per loro è riservata un'apparizione fuori programma, mentre stanno correndo per andare a riferire agli apostoli quello che l'angelo aveva loro detto, ecco che Gesù stesso in persona si avvicina a loro e dice: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Dunque Gesù va incontro alle donne, le saluta, saluti a voi. Loro cosa fanno? Si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi, proprio un gesto femminile, ed è bello, perché Gesù non dice: per piacere lasciatemi stare, non toccatemi, no, no, le lascia fare. Vedremo che sul monte indicato da Gesù gli apostoli non gli abbracciano i piedi e Gesù non li rimprovera. È bellissimo anche questo, perché Gesù lascia che ognuno si esprima secondo la propria indole. Le donne molto femminilmente gli abbracciarono i piedi, quasi a dire: adesso non ci scappare via, ti teniamo le ginocchia. E lo adorarono. I discepoli, lo vedremo subito, ascoltano quello che le donne ordinano a nome di Gesù, vanno sul monte, si prostrano, ma non prendono, non abbracciano i piedi del Signore, non gli prendono le gambe, si accontentano di un profondo inchino. Bene, andiamo allora per ordine, cosa succede? Siamo, lo ripeto per chi si sta sintonizzando ora, dal monte dell'Ascensione al monte della missione, quindi dal Vangelo secondo Luca al Vangelo secondo Matteo. Se vogliamo, dal racconto degli Atti degli Apostoli, sempre secondo Luca, ambientato sul monte degli Ulivi a Gerusalemme, al monte alto in Galilea, di cui l'evangelista Matteo tace il nome. Non sappiamo, però proprio tacendo il nome, l'evangelista Matteo ci permette di, come dire, fare una sovrapposizione simbolica dei monti importanti su cui Gesù si rivela. Nel Vangelo di Matteo, pensate ad esempio che proprio sul monte Gesù vince l'ultima tentazione, quando il tentatore Satana dall'alto del monte gli dice appunto: tutti i regni saranno tuoi se mi prostrerai, Gesù, vattene Satana. È interessante perché sul monte, all'inizio della sua vita pubblica, Satana gli avrebbe offerto tutti i regni. Ora sul monte il risorto dirà che tutto gli è stato dato dal Padre, da Dio. Satana gli voleva dare i regni, Dio gli dà di più, gli dà la vittoria sulla morte. Gesù non ha bisogno e non vuole rubare, Dio riceve, Gesù riceve da Dio. Ecco, quindi un primo accostamento può essere proprio con il monte della tentazione sul quale Gesù aveva vinto il Satana affidandosi totalmente all'obbedienza del Padre. Ma poi nel Vangelo di Matteo il monte è anche quello del discorso della montagna che troviamo al capitolo 5. Matteo ama il monte, la montagna, sul monte Gesù insegna, sul monte anche guarisce, sul monte si trasfigura. Ed ecco che ora questo monte di Galilea diventa il monte dal quale il risorto manda i suoi discepoli in missione. Potremmo dire che l'evangelista Matteo inizia il suo Vangelo proprio con un motto fondamentale: io sono con voi. Gesù è l'Emmanuel, il Dio con noi. Questo aveva detto l'angelo a Giuseppe, apparendogli nel sonno della notte, quando annuncia che Maria, sua sposa, è incinta per opera dello Spirito e sarà Giuseppe a dargli un nome: la Vergine concepirà, darà alla luce un figlio che sarà chiamato Emmanuel, Dio con noi. Comincia così il Vangelo di Matteo e come finisce? Proprio con queste parole, le parole del risorto: ecco, io sono con voi. Dunque, come un grande abbraccio che collega l'inizio con l'ultima pagina del Vangelo. Ascoltiamola ora questa pagina. Gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Ecco, questa proskynesis, questo prostrarsi, è un gesto di adorazione. In Oriente non ci si inginocchia come facciamo noi entrando in chiesa davanti al Santissimo, si fa un profondo inchino. E questa prostrazione però equivale a un gesto di adorazione. Bene, possiamo immaginare questi 11 che si prostrano, è come un grande inchino liturgico, è una scena liturgica, gli 11 che si prostrano insieme davanti al risorto. Le donne avevano abbracciato Gesù, gli 11 si prostrano. Ora, mentre si prostrano, noi diremo stanno adorando, però interessante, l'evangelista dice: essi però dubitarono. Ma come? Se si stanno prostrando in adorazione, come fanno a dubitare? Alcuni manoscritti hanno cercato di ovviare questa difficoltà che sembra appunto contraddittoria, mettendo: alcuni però dubitarono. E anche nella versione precedente della CEI c'era proprio questo: alcuni però dubitarono, ma non è una traduzione esatta, perché i testi, i manoscritti più antichi dicono proprio che gli stessi che si prostrarono, quelli dubitarono. Quindi, appunto, com'è possibile? Beh, nel Vangelo di Matteo abbiamo anche scendendo dal monte della trasfigurazione, Gesù si trova con una situazione simile, quel padre che ha il figlio indemoniato, che gli dice: se è possibile, fa qualcosa per il mio figlio, se tu puoi. E Gesù: tutto è possibile a chi crede. E quel padre: io credo, aiutami nella mia incredulità. Allora, vedete, La fede può coesistere con il dubbio, è il nostro stesso stato d'animo. A voi non capita mai. Anche Pietro, quando vi ricordate sempre nel Vangelo di Matteo, vede Gesù che cammina sulle acque nella notte, sulle acque del mare di Galilea, del lago, e anche lui vuole, se sei tu, ordina che venga verso di te sulle acque, che cammini anch'io sulle acque, e Gesù gli dice vieni. Però quando comincia a dubitare, sappiamo che rischia di affondare, allora Signore salvami. Fede e dubbio possono albergare insieme e da qui l'invocazione. Si prostrano, fanno un atto, potremmo dire, di adorazione, di riconoscimento della gloria del Signore risorto, e però dentro hanno il dubbio, ma sarà davvero Gesù o un fantasma? E allora chi può risolvere il dubbio? Gesù stesso, il quale si avvicina. Ed è bello, no? L'iniziativa di farsi prossimo, di sciogliere il dubbio, la prende Gesù. È lui che si avvicina e prende la parola e dice: mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Fermiamoci un momento su queste parole. Mi è stato dato. Da chi? Vi ho detto, all'inizio sul monte della tentazione voleva darglielo il diavolo e Gesù l'ha rifiutato, vattene Satana. Adesso mi è stato dato da chi? Sottinteso da Dio, dal Padre. Ogni potere, molto più di quello che gli avrebbe offerto il Satana, perché qui è Gesù risorto a parlare e ormai il potere è anche sulla morte, sugli inferi, ogni potere ha la pienezza del potere, è il Pantocrator, il Pantocratore che ha in mano la signoria dell'universo, ha in mano le chiavi degli inferi, ha vinto la morte. E infatti dice: mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. E dunque, poiché ogni potere, andate e fate discepoli tutte le genti, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la Santa Trinità, insegnando loro a osservare e custodire tutto ciò che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Finisce così il Vangelo di Matteo. Vedete che diversità? Il Gesù di Luca se ne va. La finale del Vangelo di Luca ci presenta un Gesù benedicente che dal Monte degli Ulivi ascende, sale il cielo e una nube lo sottrae, la nube della gloria di Dio. Entra cioè nella trascendenza, nel mondo di Dio che non è possibile vedere all'occhio umano. Ma il Gesù di Matteo sembra dire: aprite gli occhi, non vi rendete conto, non vedete, ecco, io sono con voi. Dunque la conclusione di Matteo è la promessa della presenza di Gesù alla sua Chiesa fino alla fine del tempo, fino alla fine del mondo. Dovremo però interpretarle bene queste parole, è quello che cercherò di aiutare a fare, lo faremo insieme. Dopo l'intervallo, intanto chiedo ai miei amici di mettere uno stacco musicale anche proprio per la vostra riflessione, perché possiate magari andare a prendere la Bibbia e prendere la citazione, siamo nel Vangelo di Matteo, la conclusione, quindi il capitolo 28. Il brano che ascolteremo nella Eucaristia di domani, qualcuno forse ha già potuto partecipare e quindi ha sentito che il Vangelo è proprio quello che ho appena letto, il Vangelo di Matteo, i versi 16-20, mentre la prima lettura è dagli Atti degli Apostoli, è Luca che racconta l'ascensione di Gesù dal Monte degli Ulivi al cielo. Dunque uno stacco musicale, a tra poco.
Non siate tristi, credete in Dio.
Ecco, riprendiamo la nostra conversazione, la nostra lezione e ci riambientiamo sul Monte Alto in Galilea, quello che Gesù aveva indicato agli undici. Notiamo, erano 12, ora sono 11. Cioè ne manca uno, e il fatto che manchi uno, e sappiamo chi è Giuda, viene a ricordare però che questo corpo dei discepoli, i dodici, Gesù ne aveva chiamato 12, è un corpo mutilato, la mancanza di uno viene a ricordare la ferita di tutti, tutti avevano abbandonato il Signore. Ora questo, vi dicevo, è il primo appuntamento degli undici con Gesù risorto, secondo il Vangelo di Matteo. Quando lo videro si prostrarono. E vorrei, in questa scena della ultima apparizione di Gesù ai discepoli, ambientare anche poi, fare un collegamento con il messaggio del Santo Padre, il Papa Francesco, per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali che viene celebrata proprio in questa domenica. E vedremo che c'è un collegamento, perché proprio sia dal Monte dell'Ascensione che dal Monte della missione, come lo vede Matteo in Galilea, parte questo impegno, questo potremmo dire imperativo: fate miei discepoli tutte le genti, insegnando. E ora abbiamo tanti mezzi, tanti modi per comunicare quello che Gesù ci ha donato, la bella notizia. Ma andiamo con ordine. La scena prima, abbiamo visto, è quella degli undici prostrati, che però sono anche perplessi. La risurrezione non è una evidenza che si impone. Pur riconoscendolo, dubitano perché la loro fede è debole, quindi si fa in fretta a passare dalla sicurezza al dubbio. Ed è anche la nostra esperienza, perché il dubbio attraversa l'esperienza storica della fede della Chiesa, della nostra fede. E vi dicevo che questa esperienza di dubbio è vinta dall'iniziativa del risorto che si fa vicino. Fermiamoci ora sulle parole del risorto, perché la seconda scena del brano è tutta occupata da Gesù che parla, sono le ultime parole e perciò suonano come un solenne testamento. Un solenne testamento che la Chiesa deve ricordare, no? Cosa dice Gesù? Dice anzitutto che ha ricevuto, mi è stato dato ogni potere, la pienezza della exousia, cioè dell'autorità. Gesù non l'ha carpito, non l'ha rubato a Dio, come insinuava il tentatore, ma lo ha ricevuto dopo aver dato tutto, perché Gesù ha amato fino alla fine. E il compito quindi di andare. Andate, fate discepoli tutti i popoli, tutte le nazioni. Una volta la traduzione era ammaestrate, ammaestrate, e così l'accento era messo sulla dottrina, sull'insegnare. In realtà il verbo usato dall'Evangelista è masseteuo, fare discepoli, fate discepoli, questa è la traduzione giusta. Cioè, cosa manda fare Gesù? Fate delle persone che incontrate quello che io ho fatto di voi. Voi siete i miei discepoli, Ebbene, fate diventare anche gli altri discepoli miei. Quello che io ho fatto per voi, voi fatelo per gli altri. Va posta in atto questa azione di discepolato. È molto bello perché non si diventa discepoli semplicemente imparando una dottrina, si diventa discepoli seguendo il Signore, facendo strada dietro di Lui. E quindi questo manda Gesù a fare, fate discepole tutte le nazioni. I discepoli, massetai, sono inviati a fare quello che Gesù ha fatto di loro, maseteusate, fate discepoli. Il che non significa fare proseliti, ma piuttosto continuare il cammino percorso da Gesù, il suo essere prossimo, solidale, fare ciò che ha fatto il Maestro dal cuore mite e compassionevole, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Ecco, insegnate questo, imparate e insegnate. A questo punto cadono anche tutte le restrizioni, perché? Perché se noi leggiamo il Vangelo di Matteo, al capitolo 10 Gesù aveva già mandato in missione i suoi discepoli, ma aveva messo delle restrizioni: non andate ai pagani, andate solo alle pecore perdute della casa di Israele. Quindi aveva già mandato i suoi discepoli in missione, ma solo a Israele. Ora invece, che ha ricevuto ogni potere, li manda a tutti i popoli della terra, a tutte le nazioni, non solo alle pecore perdute della casa di Israele, ma a tutte le genti di ogni razza e cultura. E quindi è proprio nella pienezza della sua autorità di risorto che Gesù fonda la missione universale. Segna questa missione l'inizio di una nuova economia salvifica, di una nuova era, fare discepoli del risorto tutti, e discepoli di Gesù lo si diventa non più attraverso la circoncisione, non li manda, notiamo un po', non dice andate, fate discepoli insegnando quello che ha detto Mosè, no, insegnando tutto quello che io vi ho detto. Quindi qui c'è un'apertura a osservare ciò che Gesù ha comandato, non ad osservare semplicemente la legge di Mosè. E discepoli di Gesù lo si diventa non attraverso la circoncisione. Questo non toglie che alcuni possano circoncidersi anche ora, voglio dire, sono due cose diverse. La circoncisione veniva praticata, i discepoli erano circoncisi, Paolo dirà che non è più importante la circoncisione, ma Matteo precisa appunto che discepoli di Gesù lo si diventa con il battesimo. Gesù non manda a circoncidere, bensì a battezzare. Andate, fate discepoli tutti i popoli battezzandoli. Battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E qui occorre precisare un'altra cosa. Tutto questo significa apertura e uguaglianza fondamentale. Non c'è un battesimo per gli uomini e uno per le donne di serie B. La circoncisione veniva fatta solo agli uomini. E le donne entravano in questo segno dell'alleanza che è la circoncisione, appunto attraverso l'unione intima con il marito, attraverso appunto l'appartenenza al popolo di Israele, ma Gesù manda a battezzare uomini e donne, e quindi il battesimo è il segno fondamentale dell'uguaglianza in Cristo di tutti, uomini e donne. Paolo dirà non c'è più maschio né femmina, non perché cadano le differenze sessuali, ma perché non importa più, non ha rilevanza sul piano della fede l'essere maschio o femmina, e neppure l'essere giudeo o non giudeo, mentre prima era molto importante noi giudei, gli altri pagani. No, Ora, ciò che importa è essere una creatura nuova in Cristo. E a questo Gesù manda i discepoli. Fate discepoli tutte le nazioni, battezzando e insegnando. Ed ecco, io sono con voi. Prima avevamo degli imperativi, ma poi il tono cambia. Dall'imperativo, fate discepoli, battezzate, si passa all'indicativo. Così l'ultimissima parola di Gesù non è un comando, ma una consolante promessa. Ecco, io sono con voi sino alla fine del mondo. È molto bello. Gesù è l'Emmanuele, il Dio con noi. E però occorre anche qui fare attenzione, perché noi siamo bravissimi anche a fraintendere le parole del Signore e a utilizzarle a nostro uso e consumo. Pensate che queste parole sono state anche messe sulle armi da guerra: Gott mit uns, Dio è con noi. Momento, anche l'esercito avverso metteva Dio è con noi, ma con chi sarà Dio? Non certo con quelli che fanno la guerra. Io sono con voi. Occorre leggere queste parole come ultima parola preceduta dall'imperativo: andate, fate discepoli. Come a dire, se voi andate, se uscite da voi, chiesa in uscita, direbbe Papa Francesco, e siete coinvolti pienamente nella missione, non abbiate paura, non sarete soli, io sono con voi. Il Cristo è sempre con la sua Chiesa che adempie la missione ricevuta, quella appunto di essere per gli altri, di annunciare la bella notizia. Una Chiesa che nasce dalla parola del Signore non può tenersi la bella notizia, la notizia dell'amore di Dio soltanto per sé, è mandata a comunicarla, è mandata ad annunciare. E proprio in questo uscire da sé, in questo uscire dal chiuso dell'egoismo, dal chiuso delle sicurezze, per annunciare, per comunicare, il Signore risorto assicura: non sarete soli, io sono con voi e lo sarò fino alla fine del mondo. Ed ecco allora, come ben si addice alla giornata della Ascensione, la giornata delle comunicazioni sociali. Andate, annunciate. Gli angeli che dicono agli discepoli che sul Monte degli Ulivi stanno guardando in alto al Gesù che viene sottratto ai loro occhi, gli angeli dicono: ma guardate in giù, guardate a questa terra, perché è su questa terra che dovete portare la bella notizia, annunciare quello che Gesù ha fatto e ha detto, rendere presente la bella notizia del Vangelo. In questo concordano sia Matteo che Luca, l'annuncio, la missione con l'ascensione, con le ultime parole di Gesù, c'è proprio il là della missione. Gesù risorto manda la sua Chiesa in missione assicurando la sua presenza fino alla fine del mondo. Non temete è il tema della 51esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Non temete, non temere, perché io sono con te, comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo. Allora, ambientati così sul monte della missione, vi propongo di ascoltare quello che Papa Francesco ci dice in questa solennità, commemorando appunto la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Scrive così il Papa Francesco nel suo messaggio: l'accesso ai mezzi di comunicazione grazie allo sviluppo tecnologico è tale che moltissimi hanno la possibilità di condividere istantaneamente le notizie e diffonderle in modo capillare. Queste notizie possono essere belle o brutte, vere o false. Già i nostri antichi padri nella fede parlavano della mente umana come di una macina da mulino, che mossa dall'acqua non può essere fermata. È vero, la macina da mulino, no? Mossa dall'acqua non può essere fermata, certo, ma chi è incaricato del mulino ha però la possibilità di decidere se macinarvi grano o zizzania. Carino, la macina non la puoi fermare, ma tu puoi decidere cosa macinare, grano o zizzania. Così la mente dell'uomo è sempre in azione, è come una macina, non può cessare di macinare ciò che riceve, ma sta a noi decidere quale materiale fornire. È citata la lettera a Leonzio di Cassiano il Romano. Allora il Papa, a partire da questa bella metafora, vuole incoraggiare tutti coloro che per professione o perché nelle relazioni personali hanno questo compito di comunicare e che dice ogni giorno macinano tante informazioni per offrire un pane fragrante e buono a coloro che si alimentano dei frutti della loro comunicazione. E la prima cosa da fare qual è? Dice Papa Francesco, credo ci sia bisogno di spezzare il circolo vizioso dell'angoscia e arginare la spirale della paura, che è il frutto dell'abitudine a fissare l'attenzione sulle cattive notizie. Siamo frastornati di cattive notizie, ahimè, sono notizie vere, ma sentiamo continuamente cattive notizie, guerre, terrorismo, scandali, fallimento di ogni tipo. Non si tratta di rimuovere queste notizie, non si tratta di dare una disinformazione che ignora il dramma della sofferenza, al contrario, dobbiamo veramente essere sensibili alla sofferenza umana, non si tratta di scadere, dice il Papa, in un ottimismo ingenuo che non si lascia toccare dallo scandalo del male, anzi vorrei che tutti cercassimo di oltrepassare quel sentimento di malumore e di rassegnazione che spesso ci afferra, gettandoci nell'apatia. E quindi non si tratta di essere disinformati, ma di superare una logica di comunicazione che mette gli occhiali soltanto scuri. Tutto dipende da come guardiamo le cose. Ahimè, oggi se non è una brutta notizia, non fa neppure notizia. Si dice se è una bella notizia, questa non fa notizia, quindi bisogna dare brutte notizie per fare notizie, ma questo non funziona, perché si rischia di scivolare da un lato nella banalizzazione e dall'altro nella spettacolarizzazione, no, del male, o di essere anche a un certo punto prendere come l'anestesia per non scivolare nella disperazione di fronte a tante brutte notizie. Allora il Papa dice che con questo suo messaggio vorrebbe offrire un contributo per uno stile comunicativo aperto e creativo, che non sia disposto a concedere al male un ruolo da protagonista, ma cerchi invece di mettere in luce le possibili soluzioni, contrassegnandole dalla logica della buona notizia, che è quella del Vangelo. La buona notizia per noi è Gesù stesso. E non è una buona notizia perché priva di sofferenza. Sul monte della trasfigurazione, sul monte della ascensione, sul monte della missione, noi abbiamo a che fare con la bella notizia che è Gesù, che è buona, che è bella, non perché priva di sofferenza. Il risorto è colui che è morto, porta ancora le stigmate nella sua carne, dunque conosce la morte, conosce la sofferenza della croce, ma è sofferenza vittoriosa, perché vissuta in un quadro che è il più ampio, che è quello dell'amore, l'amore per il Padre e per l'umanità. Allora, la bella notizia che noi vogliamo dare è che la sofferenza è vinta dall'amore, che il Padre è con noi e che ci coinvolge nel suo amore. Nel suo figlio amato, ecco, non temere perché io sono con te, lo diceva già il profeta Isaia. Quindi il Dio della Bibbia è un Dio che consola il suo popolo da sempre, che da sempre si coinvolge nella storia del suo popolo. Le parole io sono, Mosè le sente uscire dal roveto ardente, proprio quando Dio gli affida una missione. Non possiamo non ricordare, vero, questa scena del roveto ardente ambientata anch'essa sul monte Sinai, l'Oreb, dove appunto Mosè vede questo roveto che arde e non si consuma ed è preso dalla curiosità, voglio avvicinarmi a vedere come mai questo roveto arde e non si consuma, e si sente chiamare per nome, Mosè, Mosè, togliti i calzari, e poi da questo roveto esce appunto la rivelazione del nome divino, io sono. Cosa dirò se il faraone mi dice chi ti manda? Io sono. Non è tanto io sono, come talvolta noi intendiamo un astratto, io sono colui che sono, ma è io ci sono, io ci sono, io sono con te, io sono e resterò con te, io sarò per te quello che sono stato, io ci sono. Ci sono con te. Ecco, Dio è con il suo popolo, c'è per liberarlo, c'è per salvarlo. Gesù c'è stato e c'è con noi nella nostra sofferenza, nella nostra difficoltà. Quindi Papa Francesco vuole sottolineare questo aspetto del esserci di Dio, del non temere perché Dio è con noi. È accanto a noi e occorre dunque mettere gli occhiali, tra virgolette, gli occhiali giusti, gli occhiali adatti che permettono di raccontare la nostra storia non come una storia cupa che ha soltanto dentro avvenimenti tristi, ma dipende dallo sguardo con cui la storia noi la leggiamo, dagli occhiali con cui scegliamo di guardarla. Se cambiamo le lenti, anche la realtà appare diversa. Allora, come e da dove partire per leggere la realtà, per leggere la storia nostra con occhiali giusti? Gli occhiali giusti sono quelli dell'amore di Gesù. Gli occhiali con cui accostarci alla storia nostra, personale, e a quella del mondo, è la logica dell'amore che muore, risorge, è la logica che ha percorso Gesù e che Gesù ha raccontato proprio nelle parabole. E in questo suo messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, il Papa dà spazio alle metafore, alle parabole di Gesù che usano appunto metafore, immagini come quella del seme che sprigiona la sua forza vitale proprio quando muore nella terra. E questo seme che muore ma dà la vita all'albero, si semina un piccolo granello e viene su una pianta, e sia che l'uomo che ha gettato il seme dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Così racconta Marco al capitolo 4 del Vangelo. Il regno di Dio è già in mezzo a noi, come un seme nascosto, nascosto allo sguardo superficiale, perché la crescita avviene nel silenzio. Ma chi ha occhi occhi, resi limpidi dallo Spirito Santo, riesce a vederlo germogliare e non si lascia rubare la gioia del regno a causa della zizzania sempre presente. E allora ecco gli orizzonti dello Spirito. Do ancora la parola a Papa Francesco, che dice così: la speranza fondata sulla buona notizia che è Gesù ci fa alzare lo sguardo e ci spinge a contemplarlo nella cornice liturgica della festa dell'Ascensione, la festa che stiamo celebrando, la festa di questa domenica. Mentre sembra che il Signore si allontani da noi, in realtà si allargano gli orizzonti della speranza. Infatti, ogni uomo e ogni donna in Cristo, che eleva la nostra umanità fino al cielo, può avere piena libertà di entrare nel santuario di Dio, nel santuario del cielo. Attraverso la forza dello Spirito possiamo, ciascuno di noi, essere testimoni e comunicatori di una umanità nuova. Andate, fate miei discepoli tutte le nazioni, battezzando, cioè immergendo nella vita della Santa Trinità. È una umanità nuova, una umanità redenta, rigenerata. E chi ha fede si lascia guidare dallo Spirito Santo e diventa così capace di discernere in ogni avvenimento ciò che accade tra Dio e l'umanità, riconoscendo come Dio stesso, nello scenario drammatico di questo mondo, stia componendo la trama di una storia di salvezza. Il filo con cui Dio tesse questa storia sacra è la speranza, e il suo tessitore non è altri che lo Spirito Consolatore. Continua Papa Francesco: la speranza è la più umile delle virtù, perché rimane nascosta nelle pieghe della vita, ma è simile al lievito che fa fermentare tutta la pasta. Noi la alimentiamo leggendo sempre di nuovo la buona notizia, quel Vangelo che è stato ristampato in tantissime edizioni nella vita dei santi, uomini e donne diventate icone dell'amore di Dio. E qui io non posso fare a meno di tacere il nome del fondatore della famiglia paolina, il beato Giacomo Alberione, che è proprio il profeta dei mezzi della comunicazione sociale, che ha voluto, ancora prima del Concilio Vaticano II, è stato profeta di questi mezzi, perché il Concilio Vaticano II ha parlato con grande respiro dei mezzi della comunicazione, di poter annunciare la bella notizia, di dare il Vangelo a tutti gli uomini anche con i mezzi nuovi della tecnica, del progresso. Ma il beato Giacomo Alberione questo lo aveva già intuito nel 1914, all'inizio della Prima Guerra Mondiale, e sentiva il bisogno di vivere e comunicare tutto il Cristo via, verità e vita, e di annunciarlo, di comunicarlo a tutto il mondo come a una grande parrocchia. Il mondo è come una grande parrocchia, la parrocchia è il mondo, nel senso che è diventato piccolo, perché con i mezzi della comunicazione sociale vedete che possiamo essere in comunicazione subito in tutte le parti del mondo, non mandiamo un SMS, anzi ormai WhatsApp, tweet, siamo in comunicazione. Che ricchezza, che possibilità utilizzarle per il Vangelo. Il beato Giacomo Alberione ha sentito forte quello che viene detto in segreto, aveva già detto Gesù: annunciatelo dai tetti. E lui diceva appunto, ecco, sui tetti le antenne della TV, predicatelo dai tetti. Ormai questa possibilità di predicazione è nelle nostre mani. Allora, non è soltanto predica, perché il Vangelo della speranza è stato incarnato. Mi piace molto questa espressione del Papa. Dice: il Vangelo che è stato ristampato in tantissime edizioni nelle vite dei santi. uomini e donne, diventate icone dell'amore di Dio. Il Vangelo che tutti possono leggere è la nostra vita. Già Pietro diceva alle donne sposate con uomini non credenti, pagani, senza bisogno di parole, potete conquistare alla parola, che è Cristo, i vostri mariti, i vostri figli. Cioè, coloro che non credono alla parola possono essere conquistati vedendo il Vangelo vissuto nella vostra vita, incarnato nella vostra vita. E questi anche oggi, le persone che si lasciano condurre dalla buona notizia, in mezzo al dramma della storia, sono come dei fari nel buio di questo mondo, che illuminano la rotta e aprono sentieri nuovi di fiducia e speranza. Ecco, con queste parole di Papa Francesco, che sono il messaggio per la 51esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si celebra ogni anno proprio nella festa dell'Ascensione, nella domenica dell'Ascensione, io terminerei lasciando appunto ora la parola a voi. Chiedo perciò di mettere uno stacco musicale e poi mi metto io in ascolto delle vostre domande e anche delle vostre riflessioni. Grazie per il vostro ascolto. Pronto?
Buonasera, sor Elena.
Buonasera.
Sono Prosperina da Castrovillari.
Oh, Prosperina,
come
buonasera.
Buonasera. Era... Io la ringrazio innanzitutto per la riflessione.
Grazie.
E mentre l'ascoltavo con attenzione mi sono soffermata soprattutto, sulla parola proseliti e discepoli.
Sì.
È vero che viviamo in una società di relativismo, di niente punti di riferimento, però noi cristiani abbiamo un grosso punto di riferimento che è il Vangelo.
Certo.
E facevo proprio guardando al Vangelo, io ho visto ho valutato le due parole, chi ci insegna il Vangelo, se ce lo insegna come un insieme di norme, allora fa proseliti, tendi a fare proseliti, e a questo punto anche penserei ad una chiesa con fede cultuale, di riti, l'insegnamento della legge. Se invece il Vangelo, ecco, è quello che lei ha detto, è la buona novella che è Cristo, e quindi insegna, fa vedere Cristo, ma prima lo deve vivere il Cristo, cioè si deve innamorarsi di questa grande figura che è Cristo, di questo Dio, e allora fa dei discepoli, senza grande sforzo, soltanto testimoniando quello che è l'amore suo per Cristo. Grazie.
Grazie, grazie Prosperina. Tu hai messo il dito, diciamo, su un punto dolente e affascinante. La differenza, Papa Francesco spesso, no, dice che non siamo mandati a fare del proselitismo, la Chiesa dovrebbe attirare, è la forza attrattiva, attraente dell'amore. Gesù ha chiamato a sé e la gente andava dietro Gesù per questa forza dell'amore che usciva, no? E guariva e sanava e l'amore. Allora, abbiamo bisogno della evangelizzazione, indubbiamente. Come crederanno, dice Paolo, se nessuno annuncia? L'impegno della Chiesa dell'evangelizzazione è prioritario, è fondamentale, perché la Chiesa nasce dalla parola. Però, appunto, non può essere mai dissociata dalla vita. L'annuncio del Vangelo è anzitutto incarnato. Quando vediamo i santi, Questo Vangelo è particolarmente eloquente e per questo già Paolo VI diceva: oggi noi abbiamo bisogno più di testimoni che di maestri. Non è tanto di maestri che abbiamo bisogno, quanto di testimoni. In effetti Gesù non manda ad ammaestrare, a fare i maestri, ma a rendere discepoli. Grazie Prosperina. Passiamo a un'altra domanda, se c'è.
Pronto?
Pronto.
Sì. Buonasera sorella, sono Marisa di Veggiano.
Buonasera Marisa, buonasera. Che mi dici di bello?
Volevo ringraziarti di questa teologia della bellezza che ci hai esposto con grande bontà e umiltà e grande sapienza. E volevo farti questa domanda. Il figlio, quando è salito al padre, ci ha fatto una grande promessa, cioè che non ci avrebbe lasciati orfani e ci avrebbe mandato il Consolatore. Ma come questo in senso escatologico?
Allora, non riesco bene a capire la tua domanda, Marisa. La prima parte l'ho capita molto bene. La promessa è lo Spirito. Questo in senso escatologico cosa intendi? Lo Spirito è il dono escatologico, cioè ultimo, sì, definitivo, il grande dono che si dà il Cristo crocifisso risorto. E nel brano degli Atti degli Apostoli che la liturgia ci propone in questa domenica che abbiamo sentito, perché ho detto non viene letto il Vangelo di Luca ma gli Atti degli Apostoli, Gesù parla appunto della promessa. La promessa del Padre è proprio lo Spirito Santo. Dice così: mentre si trovava a tavola con essi, Gesù ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Ecco, questo, nella prima lettura di questa domenica, è Atti degli Apostoli, capitolo 1, vo letto il quarto e il quinto versetto. Dunque, lo Spirito Santo è visto qui come promessa del Padre ed è lo Spirito nel quale noi siamo battezzati, non solo in acqua ma in spirito. Bene, allora, lo Spirito Santo è il Consolatore, abbiamo sentito dalle parole di Giovanni, Paraclito. Paraclito vuol dire Consolatore, certo, ma Consolatore perché è l'avvocato, perché è colui che viene vicino per difenderci. E Gesù sarà sempre con la sua Chiesa nello Spirito Paraclito, colui che è vicino, che difende, che consola, che incoraggia, che è anima della missione. L'anima della missione è lo Spirito Santo. La Chiesa nasce dalla parola e dallo Spirito. Quando la Chiesa esce dal chiuso, sempre secondo gli Atti degli Apostoli, le porte del Cenacolo si spalancano e Pietro e gli altri finalmente escono, perché erano tappati dalla paura dentro quel Cenacolo, escono quando scende lo Spirito. E allora la paura è vinta e parlano il linguaggio che tutti potranno capire, il linguaggio dell'amore. Tutti presenti a Gerusalemme per la festa di Pentecoste comprenderanno l'annuncio di Pietro. Dunque, lo Spirito è il dono escatologico perché comincia l'era definitiva inaugurata dalla risurrezione di Gesù, che è l'era dello Spirito Santo. Grazie. Possiamo passare a una nuova domanda, se c'è.
Pronto, sorella? Buonasera, sono Alfonso. Sì,
Alfonso.
Di San Marzano, lei si ricorda di me, siamo amici.
Davvero? E come mi dimentico?
No, perché quando c'è lei riesco sempre a prendere la linea.
È vero, Alfonso.
Alfonso,
questo è proprio un miracolo di
Sant'Alfonso,
allora.
È
un miracolo di Sant'Alfonso che lei possa... Che, certo, lei può prendere sempre la linea.
Sì.
scherziamo.
Ieri sera sono stato in Basilica di Sant'Alfonso, ieri sera.
Hai visto?
E allora io
mi dica le
voglio fare soltanto un saluto. E poi a volte mi chiedono chi è per te Gesù. Io a volte rispondo la seconda persona incarnata nella Santissima Trinità e poi non so dire altre cose, però è il Signore che ha vinto la morte, che cioè,
è il mio Salvatore.
Mi fanno sempre questa domanda.
Certo, puoi anche dire Gesù è il mio Salvatore, è il mio Dio, è il mio tutto. Perché dire la seconda persona della Santissima Trinità è correttissimo, ma bisogna vedere chi abbiamo davanti, no? Se tu dici Gesù è il figlio di Dio che si è fatto uomo, è un linguaggio, no? Perché però va benissimo, puoi dire tutto quello che lo Spirito ti suggerisce conforme alla nostra fede. Gesù è il mio Salvatore, è il mio Signore, come dice Tommaso, no? Tommaso nel Vangelo. Signore mio e mio Dio, sei il mio Signore e il Signore mio Dio. Ok, grazie Alfonso, grazie. Un'altra domanda, grazie della testimonianza Alfonso.
Pronto suora?
Sì, sento bene io, lei?
Benissimo, mi chiamo Paolo e telefono da Bari. E volevo volevo un chiarimento su un verso del Vangelo di Giovanni che lei stessa ha citato. Gesù risorto dice alla Maddalena non trattenermi perché salgo dal Padre mio e dal Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Ora, Gesù risorto, Gesù era già Dio da uomo, a maggior ragione come è risorto. Ora, mi chiedo, come fa Gesù, Dio risorto, a riconoscere un suo Dio, Dio mio? Non so, riconosce Dio come padre, ma non come Dio, essendo lui anche Dio.
Allora, Paolo, posso risponderti?
Certo, la sento, l'ascolto anche con piacere, perché volevo questo chiarimento, che non mi è chiaro sto fatto.
Grazie Paolo, anzitutto grazie per l'attenzione, perché l'ho detto così en passant e tu l'hai ripreso e l'hai sottolineato, e l'ho detto appunto, siamo in Giovanni 20 per gli altri ascoltatori, mi rallegro anzitutto con Paolo che ha registrato nel suo cuore e nella sua mente questo, che per me era un dettaglio ma importante, perché appunto Gesù dice a Maria di Magdala ascendo, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Ora, queste parole, salgo al Padre mio e Padre vostro, sono molto importanti. Primo, perché abbiamo anche qui, si parla di ascensione, quindi ascendo, salgo, l'ascensione è un salire. E il nostro Paolo ha difficoltà a comprendere Dio mio e Dio vostro. Allora, a parte che la parola Dio mio è messa sulla bocca di Gesù anche sulla croce, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato, sta citando un salmo. Gesù è vero Dio, è vero uomo, e quindi resta pur sempre Padre suo Dio. Infatti non dice solo Dio, ma Dio che è Padre. Quello che invece, Paolo, vorrei aggiungere alla tua acuta osservazione è che soltanto qui nel Vangelo di Giovanni, e cioè alla fine, noi troviamo una cosa eccezionale, potremmo dire, che Dio, il Dio di Gesù e il Padre di Gesù ora viene messo sullo stesso livello come Dio nostro e Padre nostro. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi fin dall'inizio del Vangelo di Giovanni, dal prologo, sappiamo, perché ce lo dice l'Evangelista, che il Verbo si è fatto carne per farci diventare figli di Dio. A quanti lo hanno accolto, il Verbo incarnato ha dato il potere di diventare figli di Dio. Però dobbiamo poi aspettare questa questa conclusione, questa finale, queste parole che Gesù dice a Maria di Magdala, per sentire che Dio è a pieno titolo anche Padre nostro. Perché durante tutto il Vangelo, il quarto Vangelo, se leggete, appare che Dio è il Padre di Gesù. Non abbiamo il Padre nostro nel Vangelo di Giovanni, La preghiera del Padre nostro la troviamo in Matteo e in Luca. Nel Vangelo di Giovanni abbiamo sempre che Dio è il Padre di Gesù, il Padre mio, faccio quello che vuole il Padre, il mio cibo è fare quello che vuole il Padre mio, il Padre e io siamo una sola cosa. Ma a questo punto, e adesso capiamo il perché, perché il Padre di Gesù è a pieno titolo anche il Padre nostro? Perché Gesù è morto, è risorto e ci ha dato il suo spirito. E quindi la stessa vita che è in Gesù, ormai in noi lo spirito. E quindi salgo al Padre mio che ora è a pieno titolo anche Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E quindi Gesù alla Maria di Magdala la fa diventare messaggera non solo della sua risurrezione, ma dell'ascensione, che vede la nostra umanità salire nella casa del Padre, cioè siamo figli a pieno titolo, perché appunto lui ci comunica la stessa sua vita. Grazie Paolo, e passiamo, se c'è, a un'altra domanda.
Pronto?
Pronto? Sì,
buonasera, sono Osvaldo da Cosenza.
Buonasera Osvaldo. Anche
complimenti,
lei
complimenti per l'esposizione teologica.
Grazie Osvaldo.
Volevo aggiungere, se nel caso mai ci fosse qualcosa da aggiungere, una sottolineatura all'ascensione, cioè Gesù ascende in cielo non per separarsi da noi, cioè non ci vuole abbandonare al nostro destino, ma per rendersi maggiormente presente a ciascuno di noi, nella preghiera e in particolare laddove accogliamo i nostri simili come fratelli, indipendentemente dalla classe o dal colore di provenienza, mi riferisco insomma ai migranti che lasciamo morire nel Mediterraneo, con molta indifferenza. Volevo sottolineare questo fatto, insomma, perché sento parlare, il Vangelo lo proclamiamo, però poi c'è un distacco con il prossimo e questo è abbastanza stridente, secondo me.
Eh sì, infatti Gesù ci manda non semplicemente a predicare, ma a fare discepoli, e discepoli si diventa se ci si ama gli uni gli altri come Gesù ha amato noi. Da questo vi riconosceranno, se avrete amore gli uni per gli altri, se vi amate come vi ho amato io. E allora tutto quello che hai detto Osvaldo è più che vero, è veramente interpellante proprio l'oggi della Chiesa, del cristiano, ma direi anche di ogni persona che voglia essere tale, perché qui di umanità si tratta. Grazie Osvaldo. C'è qualche altra domanda?
Sono Francesco da Torino.
Francesco, buonasera.
Buonasera. Io ho fatto una domanda. E ci ho fatto un ragionamento sulla Trinità, su Dio.
Sì.
Allora, la Trinità si è incarnata?
No, si è incarnata la seconda persona della Santa Trinità. Il Padre non si è incarnato, lo Spirito Santo non si è incarnato. Chi si è incarnato nel grembo della Vergine Maria è la seconda persona, Gesù. La seconda persona è morta ed è risorta per noi. Gesù, il Figlio di Dio, la seconda persona, mi dica. Quindi nessun dubbio su questo, non andiamo nell'eresia. Noi siamo battezzati nella Santa Trinità, salvati e redenti dal sangue di Gesù, che è la seconda persona della Santa Trinità, il Figlio di Dio, che è anche il Figlio di Maria. Ed è la umanità di Gesù che con l'ascensione entra definitivamente nel mistero di Dio. Ora, adesso faccio proprio la teologa, ma così diventa chiaro anche per chi mi ha fatto le domande precedenti. Certo che Gesù non si allontana, perché quella umanità che lui ha preso su di sé facendosi uomo, viene a entrare nel grembo del Padre. Dal seno del Padre Gesù è sceso nel grembo della Madre. Ora, con la risurrezione e l'ascensione, fa entrare nuovamente nel grembo del Padre la nostra umanità. Dal grembo del Padre è uscito il Verbo e si è incarnato nel grembo di Maria. Ma il Gesù che ascende al cielo è il Gesù che ha preso carne nel grembo di Maria, che è morto e risorto, e quindi con l'ascensione entra la stessa nostra umanità. Perciò San Paolo è sempre geniale nelle sue espressioni, dice che noi non solo siamo morti con Cristo, risorti con Cristo, ma con Cristo siamo già seduti nella gloria di Dio alla destra del Padre. Cioè, la nostra umanità con Gesù entra nella gloria di Dio. E quindi vado a prepararvi un posto, ma c'è già il posto pronto per noi. Gesù ha portato la umanità nella casa del Padre. Grazie Francesco, vediamo se c'è ancora qualche domanda.
Pronto, sono Giuseppina della provincia di Verona. Suora Elena, la ringrazio per l'esposizione che ha fatto, molto chiara e molto capita. E volevo ringraziarla anche perché ha parlato di Don Alberione.
Come faccio a non parlarne? È la giornata delle comunicazioni sociali.
Però avrei quasi un rimprovero da dire, che voi Paolini dovevate fare di più forse.
In che senso? Possiamo senz'altro fare di più. Mi dica bene, mi rimproveri. Ci dica.
No, anche i Paolini potevano prendere in mano più, non so, e penetrare più avanti. E invece Don Alberione aveva questo spirito proprio che io che se fosse qua mi tirare alle rete. No, certo. No, mi scusi per il mio intervento, ma volevo proprio ringraziarlo perché Don Alberione è un santo che prego sempre. Ho avuto modo anche, perché adesso non posso ancora raccontare le storie, comunque aveva il dono della bilocazione, io l'ho visto, l'ho incontrato.
Ah sì? Beh, io questo non lo sapevo, comunque che sia un grande santo, questo lo testimonio anch'io, ho avuto la grazia di conoscerlo personalmente, di sentirlo per anni, e sì, per umiltà, possiamo dire che lo aveva canonizzato ancor prima della morte il grande Paolo VI, quando disse di lui: eccolo, umile, sempre raccolto nei suoi pensieri che corrono dalla preghiera all'azione. Il nostro caro Don Alberione ha dato alla Chiesa nuove possibilità per esprimersi. Certo, noi Paoline siamo indegni figli di tale padre. Ringraziamo chi ci dà una scossa, perché il Papa dice che il Vangelo, no, è stato stampato, che bello, ristampato in tantissime edizioni nelle vesti dei santi, uomini e donne diventati icone dell'amore di Dio. E queste figure splendide sono la gloria della Chiesa, vero? La Madre Teresa, Giovanni Paolo II, al nostro beato Giacomo Alberione, e sono immensi, tantissime le edizioni dei santi uomini e donne, Vangelo vivente. Dunque, i santi ci spronano, noi dobbiamo lasciarci, come dire, anche punzecchiare da questa vita ardente dei santi per diventare sempre di più un Vangelo vivente. Grazie dunque Giuseppina, e anche tu fa tutto quello che puoi perché il Vangelo di Gesù sia sempre più trasparente nella vita nostra, nella vita delle comunità cristiane. Grazie. Allora, mi dicono dalla regia che siamo in chiusura. perché è l'ora della compieta, e io vorrei concludere proprio con una preghiera per la missione, una preghiera allo Spirito Santo perché ci renda chiesa in uscita, chiesa in missione. Questa chiesa di cui parla con passione Papa Francesco, no? Perché dal monte della Galilea i discepoli chiesa dovranno scendere, farsi carico delle sofferenze di ogni genere, come ha fatto Gesù, a servizio della speranza e della gioia di ogni uomo. E allora vieni Spirito Santo, vieni parola e anima della parola, vieni e donaci il coraggio di uscire dal chiuso del nostro egoismo, dal nostro piccolo mondo, e rendici sempre di più chiesa ardente, chiesa missionaria, chiesa della speranza. Buona domenica dell'Ascensione e buonanotte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.